File 6, pagina 34, quarto, vestiti di niente. Spingono, avanziamo, gridano, avanziamo ancora, insieme. Come faremo a starci tutti, anche se il locale è grande? Laggiù in fondo un tale Ritto, sopra un tavolo, agita le braccia, muove le labbra, ma c'è un vocio troppo forte, non si capisce niente. Deve essere un discorso in tedesco, poi un'altra voce che dice parole italiane, stanno traducendo. Ci alziamo sulla punta dei piedi tutti, non si vede niente. Siamo troppo stanchi per restare sulla punta dei piedi. Cosa ha detto? Che dice? Il vocio è grande, siamo troppi, tutti che domandano, solo qualche parola che si ripete, ammalati, infermeria. Anche Costantino, alla febbre, tremava. Dov'è ora? Dove sono gli altri ragazzi greci? Non li vedo. Ci siamo persi. Qualcuno si fa largo nella ressa. Deve essersi formato un gruppo laggiù, vicino al tavolino. Dovrei presentarmi anch'io alla febbre. Se Basilio fosse qui, forse, mi direbbe di andare. Sa che sono ammalato. Per strada voleva caricarsi anche dei miei bagagli. L'uomo laggiù grida di nuovo, la voce italiana traduce, stavolta si è udito bene, gli ammalati avanti. Altri si fanno largo, mi alzo sulla punta dei piedi, non vedo niente, ma non vado avanti, non voglio essere ammalato. Niente che viene dagli SS può essere buono. Uno si fa largo nella mia direzione, e ci noti. Sta cercando i suoi compagni dalmati, è ingegnere, ha studiato in Germania e in Italia. Cosa ha detto quello là? Ha detto che qui dobbiamo dimenticarcelo, quello che eravamo, che diritti non ne abbiamo, solo doveri, primo fra tutti quello di obbedire, e che la minima infrazione sarà punita con la morte. E questo Moscatello, Ante, Scare, Radica, Pavel, io... Lo avevamo capito, anche se da qui non si sentiva, o non sappiamo il tedesco. L'altro, dice Cinotti, quello col camice bianco e la faccia da contadino, ha detto che chi è malato lo dica adesso, subito, e verrà curato a dovere. Ma dei nostri, dice Scare, non si è presentato nessuno, né italiani, né greci, né slavi, solo qualche detenuto comune. È un errore presentarsi, ci diciamo. Bisogna stare attenti a non fare errori. Moscatello, dall'alto del suo 1,90 m, conferma che nel gruppo laggiù non si vede nessuno di quelli che conosciamo. Siamo contenti, ci sembra una buona notizia. Passiamo in un altro locale, pieno di grandi sacchi di carta appesi a ganci, e spogliarsi, togliersi proprio tutto. Neanche le lettere e le fotografie possiamo tenere, solo un fazzoletto e la cintura che fu dei pantaloni. Avevano dunque ragione quelli. In un corridoio ora porte e finestre sono spalancate, siamo in mezzo alle correnti nudi, il pavimento è bagnato sporco, geliamo, ci stringiamo le braccia sul petto, sul ventre, per prendere meno freddo possibile. E intanto sfiliamo davanti a piccoli tavoli, dietro ai quali stanno seduti uomini che indossano casacche a righe verticali bianche e azzurre e che ci interrogano pazientemente in un italiano impastato di latino e di francese. Ogni risposta viene registrata su moduli grandi, come fogli di carta bollata. Le domande non finiscono mai. Si vuol sapere da noi proprio tutto, studi, professione, lingue, religione, di noi e dei nostri genitori. Gli SS alle spalle di quelli seduti, torvi, il viso e gli occhi rabbiosi, ci scrutano attentamente dalla testa ai piedi. L'esame risulta negativo? No, non ci sono ebrei in mezzo a noi, tutti ariani. Quando dico che mio padre è un pastore evangelico, l'uomo seduto dietro il piccolo tavolo mi guarda con curiosità. «Ma gli italiani non sono tutti cattolici», dice in italiano. «Non tutti», rispondo. «Ci sono circa 150.000 evangelici in Italia». L'uomo sorride. «Io sono un prete polacco», dice. Poi si volta verso uno che fa il suo stesso lavoro al tavolo accanto, gli borbotta qualcosa. L'altro mi sbircia per un attimo, risponde al suo collega con un grugnito. L'operazione schedatura è lunga, interminabile, anche perché ci sono, fra i detenuti comuni, molti che non parlano che il proprio dialetto, e gli uomini dietro i tavoli non riescono a farsi capire né capiscono le risposte, mentre gli SS si spazientiscono e gridano. «Ma non potrebbero chiudere qualche porta? Siamo intirizziti, tremiamo». E le domande alle quali dobbiamo rispondere sono un'infinità. Ci spintonano via via in un altro locale grandissimo, tutto finestre aperte su un lato e tubi e soffioni di docce sotto il soffitto. Il pavimento di cemento è bagnato, ma le docce sono chiuse. Ragazzotti, accoccolati su sgabelli molto bassi, ci tosano con macchinette da barbiere. Dobbiamo piegarci a squadra, abbassare la testa a livello delle loro braccia. Chi non si piega bene, proprio bene, all'altezza di quelle mani armate di macchinetta, riceve colpi su colpi da quelli che sorvegliano. Dopo il cranio ci radono sotto le ascelle, sul pube, sulle gambe, davanti, dietro, proprio tutto. Non deve restare un solo pelo sul nostro corpo. Ma le macchinette non sono liate, non sono affilate, hanno i denti rotti e contorti, e i ragazzotti che le adoperano con disinvolto vigore non conoscono minimamente il mestiere a cui sono stati chiamati. Hanno l'ordine di fare in fretta, eseguono con zelo, così più che tagliati i capelli, i peli vengono strappati a ciuffi e sulla pelle fioriscono stille di sangue. Se uno geme, i ragazzotti sghignazzano, colpiscono dritto, deciso, con i pettini dei depilatori, e gli altri, quelli che ci stanno alle spalle, fanno altrettanto con i pugni o i nervi. Bisogna tacere, dunque serrare i denti, ma tacere e avanti. C'è un giovanotto più in là, grosso come un Buddha, accoccolato lui pure su una panchetta. Tiene tra le gambe un secchio pieno di un liquido schiumoso. Vi immerge un pennello piatto, ci spennella accuratamente le parti appena rasate. Lui pure non ha voglia di alzare le braccia. Perciò dobbiamo noi piegarci in due, abbassare quasi al livello del secchio la testa rasata, sollevare le braccia, divaricare le gambe, voltarci, curvarci ancora. Il liquido ha odore di creolina. Dove il pennello passa, si accende sulla pelle una striscia come di fuoco, che brucia specie là dove la macchinetta, più che radere, ha strappato. È un tormento. Soffochiamo in gola, a stento. Il grido, il giovanotto ride. Per ridere non è pigro. Noi partiamo di corsa alla ricerca di un poco d'acqua che mitighi l'insopportabile bruciore. Saltiamo, lui ride. Acqua non ce n'è. I soffioni sono vuoti. C'è un rubinetto. Lo apriamo, niente. Battiamo sotto il rubinetto con il palmo della mano. Niente, neanche una goccia. I sorveglianti ridono e poi gridano. Ci sospingono lontano dal rubinetto beffatore. Noi cerchiamo il refrigerio vicino alle finestre spalancate nel poco vento che riusciamo a farci con le mani. Su un lato del locale, verso le finestre, ci sono schiere di panche sormontate da bande di legno fitte di attaccapanni vuoti. Ma le panche sono poche, per più di 400 uomini. Dopo i primi, tutti gli altri restano in piedi, lontani da quel carnaio di gente nuda e illividita. Comincia a far buio. L'aria che entra dalle finestre è più umida e più fredda. Poiché non possiamo e non vogliamo sederci, ma star fermi ancora peggio, camminiamo, quel poco che si può, anche se le gambe stentano a reggerci, cercando di stare lontani ora da quelle finestre. Anche gli ultimi sono stati schedati, rasati, spennellati. Corrono, saltano pure loro. In noi il bruciore è quasi cessato. Abbiamo la pelle impastata e sete e freddo fin dentro le ossa. Un uomo alto e muscoloso, dal viso beffardo, un viso che fa paura, dopo gli SS è lui che comanda qui, è evidente, dice in tedesco e poi in slavo e poi in italiano che fra poco faremo la doccia. Ma perché quando dice qualche parola nella nostra lingua ghigna? Che cosa abbiamo mai fatto noi a costui? Avremo l'acqua, dunque, ma non potremo berne, è infetta, ce l'hanno ripetuto. Come faremo a levarci la sete? Il gigante dalla faccia di carnefice è sparito. Sentiamo l'acqua gorgogliare dentro le tubazioni. Un getto violento, fumante, sgorga improvviso da due file di soffioni. Si interrompe, riprende, cessa del tutto. Ne abbiamo bisogno della doccia. È una settimana che non ci laviamo e ora abbiamo addosso anche la creolina. Poiché sono in piedi, voglio essere tra i primi. Forse potrò fare la doccia due volte. Mi pulirà, mi scalderà. Corro con pochi altri, sotto le due file di soffioni che ancora gocciolano. L'acqua gorgoglia di nuovo nei tubi. Uno scrosso violentissimo ci investe. Urliamo, è bollente, saltiamo da un lato. Ci ricacciano sotto, a furia. L'acqua non fuma più, è come ghiaccio. Ma è un attimo, e di nuovo è bollente, e poi subito è gelida. L'uomo, dalla faccia di boia, sta appoggiato allo stipite dell'uscio di comunicazione tra il locale delle docce e quello dei comandi, dirige a gesti l'alternarsi dei getti e ride. Ci proteggiamo il cranio nudo con le mani, cerchiamo di evitare il centro del soffione, dove il getto è duro e pungente, come fosse di filo di ferro. Facciamo la doccia contorcendoci. Un pezzo di tela sottile, consunta, non più grande di un asciugapiatti, e quanto ci gettano per asciugarci. E poiché le pile di questi stracci le hanno tenute sui davanzali delle finestre, le pezzuole sono umide e fredde, la pelle resta bagnata. Ci chiediamo se tutto questo non sia fatto apposta per tormentarci, per eliminare subito i più deboli. Prima che la doccia l'abbiano fatta tutti e sera, e il locale saturo di vapore acqueo che vediamo uscire a fiotti dalle finestre illuminate nel buio del piazzale deserto. Pagina 37.